All'epoca mio padre lavorava come operaio presso la Ercole Marelli, che come altre aziende proponevano per i figli dei dipendenti delle colonie estive.
Gli affetti familiari mi sono mancati per quegli anni lì, non so se magari questo mi abbia portato anche a creare una colpa ai miei genitori dentro di me.
Storie di bambini malaticci e di estati in colonia, in una puntata che si intitola In Colonia.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
C'è una generazione di persone che, forse fortunatamente per loro, non sa che cosa sia una colonia, non ne ha idea, anche se io ho la sensazione che da qualche parte in questo paese, in alcune regioni, esistano ancora, non certo le strutture, che sì, esistono, sono visibili in molti luoghi balneari e di montagna. Al Sestriere, ad esempio, c'è una ex colonia a forma di torre, così come in Toscana, che erano le colonie della Fiat. Ecco, però la sensazione è che ci siano ancora in qualche modo delle forme di colonie estive per i ragazzi. Ma a netto di tutto ciò, tra gli anni 50, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni 80, le colonie sono state una cosa grossa nella vita dei bambini di questo paese, soprattutto di quelli cui genitori lavoravano per grandi aziende che fornivano questo servizio, per cui con una sorta di welfare aziendale ante litteram per i figli dei dipendenti, che che bello, li mandiamo in estate in colonia. Poi alcuni la amavano, altri la odiavano. Ecco, oggi vi raccontiamo un po' di storie di questo tipo, cioè di quelle colonie estive. L'abbiamo trovato nel sito di una rivista piemontese, Astigiana, che aveva ovviamente le colonie in Liguria per quanto riguarda il mare, e poi vi raccontiamo invece la storia, apriamo con la storia di un nostro ascoltatore che in quelle colonie non c'è stato solo in estate, anzi lui in estate, quando arrivavano i quindicini, come li chiama lui, cioè quelli che facevano i 15 giorni, lui tornava a casa. Lui si è fatto anni in una colonia a Sanremo perché aveva problemi respiratori. È una storia tra il libro Cuore e, non lo so, i Goonies, cioè c'è dell'avventura ma c'è anche molta malinconia. È una storia bellissima ed è una puntata che, proprio perché abbiamo una fantasia incredibile, si chiama In Colonia. Benvenuti. Alla nascita io non credo di essere stata una felicità per mia madre. Ho pianto disperatamente H24 per tutto il primo anno di età. Quando me lo raccontava gli venivano sempre le lacrime agli occhi. Credo abbia capito subito che non erano capricci, ma che avevo un qualche serio problema, e capirono poi che si trattava di asma che mi causava problemi respiratori. Il contesto ambientale della Sesto San Giovanni dei primi anni 60 non aiutava. Nel territorio comunale c'era la più alta concentrazione industriale del mondo, credo. 4 siti di acciaierie della Falck: la Breda Ansaldo, la Ercole Marelli, la Magneti Marelli, Osva e così via. Senza contare che le case erano riscaldate nei lunghi inverni di allora, non come oggi, prevalentemente con stufe a legna o a carbone. L'aria era irrespirabile. All'epoca non c'era la sensibilità di misurare l'inquinamento atmosferico, ma ne respiravamo a pieni polmoni. Crescendo, i problemi respiratori si aggravavano e non esistevano terapie farmacologiche risolutive. Il medico suggerì che bisognava cambiare aria, letteralmente. Ci voleva aria di mare.
Credo di essere stato un bambino molto tranquillo, ubbidiente, e quindi non credo di aver mai dato problemi, cioè non ricordo che mi abbiano mai dato dei rimproveri. Insomma, io ero uno abbastanza rispettoso delle regole, insomma, ciò che mi dicevano io facevo, andavo anche molto bene a scuola.
All'epoca mio padre lavorava come operaio presso la Ercole Marelli, che, come altre grosse aziende, proponevano per i figli dei dipendenti asili convenzionati e le colonie estive, tra le quali ce n'era una a Sanremo. Decisero così che, per uscire da questa situazione insostenibile, anche se non piangevo più, comunque tossivo insistentemente giorno e notte, loro dovevano mandarmi a Sanremo. Ero ancora troppo piccolo per rendermi conto, avevo solo 3 anni, di ciò che si stava prospettando. Una volta attribuitomi il numerino, mia madre cominciò a cucire il numero 35 su magliette, pantaloncini, calzini e mise tutto in valigia. Del viaggio notturno in autobus, credo a gennaio, non mi è rimasto alcun ricordo. La colonia era in zona collinare, gestita dalle suore. Il primo ricordo traumatico di bimbo di 3 anni e mezzo è di un vagare per questi ambienti grandissimi, piangendo disperatamente. Non ricordo dopo quanto tempo mi adattai alla situazione, ma per farlo dovetti diventare un altro. A chiunque mi chiedesse come mi chiamavo, io rispondevo Pippo. Da quel momento per tutti ero Pippo. Talvolta i genitori mi cercavano al telefono e dagli altoparlanti mi chiamavano «Attenzione, attenzione, Pippo in direzione!» La colonia si estendeva su una superficie enorme. Essendo in zona collinare, era su vari livelli e comprendeva vari edifici, alcuni vecchi e altri più recenti. Diversi cortili, un frutteto, l'orto, gli animali, galline, oche, conigli, la chiesa con l'organo, la grotta con la statua della Madonna, la scuola e l'asilo. La mia permanenza è durata circa 5 anni. Mi portavano a casa un mesetto l'anno circa, quando arrivavano in massa i bambini che facevano le quindicine e poi mi riaccompagnavano in colonia. Durante il periodo scolastico, che all'epoca iniziava rigorosamente il 1° di ottobre, c'erano in colonia solo i bambini stanziali, una 15 circa, di varie età. Quelli in età scolare, dai 6 ai 10 anni, facevano lezioni tutti insieme nella stessa classe, con la stessa insegnante contemporaneamente. Ricordo che per prima cosa l'insegnante passava con la bottiglia dell'inchiostro a rabboccare i calamai, si scriveva rigorosamente col pennino in punta di cannuccia. Poi cominciava la sequenza delle lezioni, a ciascuno la propria, ma comunque a me piaceva seguire anche le lezioni dei più grandi. Si dormiva in una camerata molto grande, dove c'erano questi letti in ferro intervallati dai comodini sempre in ferro, e in fondo dormiva la suora in un lettone schermato da una tenda. Quando si spegnevano le luci della camerata, rimaneva comunque illuminata la tenda della suora che si addormentava leggendo. La mattina i più grandi dovevano rifare i letti. Durante il periodo scolastico si stava decisamente bene, perché noi pochi ci sentivamo i padroni di tutta la colonia. Avevamo un rapporto abbastanza confidente con le suore. Più volte è capitato di andare in macchina, una spettacolare Citroen AMI 6 che aveva gli alettoni come la macchina di Batman. Andavamo in macchina, dicevo, con la suora al mercato a fare la spesa, nell'orto a raccogliere insalata o a dare da mangiare ai conigli.
Quando non c'erano i bimbi che venivano a fare le quindicine, eravamo in pochi e quindi lì noi pochi bambini eravamo i padroni di tutto questo immenso territorio e facevamo quello che ci pareva, insomma. Quindi ho dei bei ricordi del rapporto che avevamo tra noi bambini, che scorazzavamo da destra a manca per questa enorme colonia dove c'era orti, giardini, frutteti, animali, e quindi era bello, insomma, era bello stare lì.
Col passare dei mesi e degli anni la mia condizione respiratoria era decisamente migliorata, tanto da farmi diventare, dopo un provino, voce solista nel coro della chiesa. La domenica mattina, prima della messa, forse per assicurarsi di una prestazione canora adeguata, mi chiamavano in cucina per offrirmi una tazza di caffè. Un surrogato, credo sia stato un caffè di cicoria. Questo gesto mi faceva sentire un privilegiato. Suora Erminia, credo si chiamasse così, suonava l'organo in chiesa e per un periodo si mise in testa di insegnarmi a suonare, e quindi mi portava in sacrestia, dove c'era un vecchio pianoforte sul quale iniziavo coi solfeggi. Non è durato molto, non mi applicavo. Le varie fasi della vita in colonia erano scandite da vari motivetti musicali che venivano diffusi con gli altoparlanti. Solo uno mi è rimasto impresso e faceva così: cucù, cucù, aprile non c'è più, è ritornato maggio al canto del cucù. Per qualcuno la permanenza in colonia poteva trasformarsi in un incubo. Quando qualcuno bagnava il letto veniva umiliato, dovendo sostare nell'androne con un lenzuolo bagnato in testa ed essere sottoposto allo scherno degli altri. Che crudeli queste suore. Il tempo passava e io, alla veneranda età di 7 anni, diventai il veterano della colonia, e ciò mi portò anche a una discreta popolarità tra gli altri bambini e anche le bambine, e venivo chiamato ad insegnare ai nuovi arrivati come si rifaceva il letto. Una volta l'anno arrivavano in visita i genitori, arrivavano sconvolti dal viaggio. All'epoca non c'era ancora l'autostrada e da Milano a Sanremo, con l'autobus, percorrendo le statali durante la notte, ci impiegavano circa 8 ore. Un paio di volte a settimana si usciva per una passeggiata. In fila per due, inquadrati come dei soldatini, si usciva andando per mulattiere. Ricordo le serre di Garofani, le cisterne rotonde in cemento per la raccolta dell'acqua piovana, i cantieri di quella che ora è l'autostrada dei fiori. Talvolta arrivavamo fino ad una città fantasma, un paese che fu distrutto da un terremoto a fine 800, Bussana Vecchia, che per i bambini era un luogo inquietante, soprattutto per il silenzio che avvolgeva il luogo. Raramente ci portavano in spiaggia. Ci potevamo bagnare appena arrivando fino ad una soglia delimitata da una corda posizionata dalle suore. Alla fine della seconda elementare terminò la mia permanenza a Sanremo. Obiettivo raggiunto. Ero guarito. Ma a che prezzo? Non so quanto sia costato, e non parlo di soldi, ai miei genitori, ma so quanto è costato a me, non avendo avuto relazioni con i miei coetanei del mio quartiere, della mia città. Quando sono tornato per frequentare la terza elementare nella scuola vicino a casa, mi sentivo un alieno, essendomi formato in un contesto completamente differente, e mi faceva sentire diverso. Questa storia mi ha formato caratterialmente e mi ha permesso da adulto di accettare di buon grado percorsi lavorativi fuori sede. Senza la nostalgia di casa ho accettato lavori all'estero per una ventina d'anni.
La notte si annunciava chiara, la sera era serena, la gente nel cinema assisteva seria al magico 4x4 del circo di Brema. Nel cielo all'improvviso si aprì un lampo, la pellicola di colpo si spezzò e apparve all'improvviso sullo schermo un pellegrino vestito di chiffon. Il silenzio piombò come un veleno e tutti cominciarono a pregare, levato il piccolo ninetto scemo che continuò a giocare.
Lui è Francesco De Gregori, che canta Ninetto e La Colonia. Ovviamente non poteva che scegliere questo brano, o pochi altri, Luca Micheli, per chiudere la storia di Claudio, in bellezza la storia di Claudio. Pronto, ciao Claudio, buongiorno.
Ciao, ciao Matteo, piacere sentirti, molto piacere.
È un piacere mio, come stai innanzitutto?
Non c'è male, non c'è male, ti ringrazio, non c'è male.
Senti, partirei da alcune definizioni, perché tu lo dici anche all'interno del racconto. Tu parli del fatto che tu stavi per tutto l'anno in questa colonia, poi d'estate, quando arrivavano i quindicini, le quindicine, cioè si sì, parla di dei bambini che facevano le 2 settimane, giusto?
Mi facevo, sì, esatto, quelle le 2 settimane standard che facevano tantissimi bambini in quel periodo.
E quindi per il mese di agosto e luglio, o solo agosto, tu tornavi a casa?
Io penso di aver fatto a casa un mesetto l'anno, forse poco più, un mesetto circa, perché mi ricordo anche di una permanenza insieme ai bambini delle quindicine, dei okay, periodi con la colonia piena, mi ti ricordo.
Ok, senti, una cosa che incuriosiva un po' tutta la redazione era che i racconti delle colonie che arrivano dalle colonie, ma soprattutto i racconti che arrivano da persone che sono state a lungo lontane da casa in età molto giovane, come eri tu, sono sempre un misto di gioia nella parte finale, nei ricordi forse in cui c'è la distanza del tempo e degli anni, ma anche di grande malinconia. Tu che ricordo generale hai di quel periodo lì?
E allora, intanto ne è passato tanto di tempo, perché sono passati poco meno di 60 anni. Io mi ricordo questi, come scrivevo, questi grandi pianti all'inizio, però non so dirti quanto tempo ci ho messo per andare, diciamo, a regime, però in totale il ricordo è molto bello, insomma. Io mi divertivo tanto.
E la mancanza dei genitori ti era abituato, forse?
Forse me ne sono fatto una ragione, non lo so. Certo. Cioè, era obbligatorio, cioè non è che avevo la scelta.
No, quello cioè, no, poi, quello lo immagino.
Ho capito che era per la mia salute e quindi questo lo avrò accettato. Però capisci che i miei ricordi non sono così vivi. Ascoltando le 2 trasmissioni mi ha suscitato questa voglia di ricordare e di scrivere questa storia, che prima di sentire le altre storie era al di fuori delle mie corde, questo fatto di scrivere una storia per conto mio, insomma.
Tu cosa fai nella vita, Claudio, me lo ricordi?
Ora sono pensionato.
Okay.
Ho fatto una vita di come tecnico, ero sempre in giro per il mondo, per l'Europa, per l'Italia, insomma. E infatti quando viaggiavo in macchina ti ascoltavo, e credo da fino da una decina d'anni fa, forse era Voi siete qui, non so che programma ascoltassi.
Sì, 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 probabile.
Al pomeriggio,
certo,
quando
al pomeriggio,
ero in giro.
Certo, certo, nel 2011-2012. Mm-hmm. Senti, quindi tu, Claudio, alla fine hai parlato con i tuoi genitori, hai chiesto loro, perché tu quanto ti è costato, lo hai capito, no? Cioè, è una forma di sofferenza.
Sì.
Hai capito quanto è costato a loro la tua lontananza?
No, cioè, ne abbiamo parlato, no, soprattutto quel poco che ne abbiamo parlato, ogni tanto saltava fuori il discorso, mia madre mi ha detto qualcosa, ma non è che abbiamo proprio affrontato questo discorso decisamente per capire le ragioni. Erano... ogni tanto si usciva sull'argomento, se ne parlava per qualche minuto, dopo finiva lì, insomma, non è che abbia chiesto di approfondire le cose, perché le cose così erano e così sono state, insomma.
Ci sei
tutto sommato è stata una bella esperienza.
Ci sei tornato poi a Sanremo nella tua vita?
Però mi ero ripromesso di tornarci per vedere che cosa avevano fatto in quell'area dove c'era una volta la colonia, però non ho cercato riferimenti qui su Google Map, ma non ho trovato niente, però mi sono proposto di passarci un bel giorno, sì.
E non hai ovviamente contatto con nessuno dei ragazzini che hai incrociato?
No, assolutamente no.
È proprio un'altra vita. È proprio un'altra vita.
Sì, veramente, un'altra vita, soprattutto nel periodo in cui eravamo in pochi, quei 12, 15, 20 bimbi padroni di tutto il territorio sterminato della colonia, insomma, facevamo dopo l'orario scolastico, come ti dicevo.
Certo.
Facevamo di tutto, insomma, di tutto e di più, partecipando anche all'attività, le attività della colonia, cioè si andava talvolta a fare la spesa con le suore, talvolta si andava in refettorio a fare, cioè, si faceva tante cose, insomma.
Senti, tu hai una figlia grande, giusto, di quasi 30 anni?
Sì. Esatto, sì, sì.
Quando lei ha raggiunto l'età in cui tu sei partito, te la sei, o semplicemente, diciamo, anche ragionandoci adesso, hai provato ad immaginare cosa sarebbe stato se fosse stata lei a doversene andare per gli anni in cui sei stato via? Cioè, come avresti vissuto la sua lontananza?
Me lo stai suggerendo ora tu, non ci ho mai pensato proprio, perché è al di fuori proprio della mia immaginazione, insomma, no, non ci ho mai pensato.
Non ci ho mai pensato. Claudio, ti ringrazio moltissimo, era una storia molto bella, ci è piaciuta molto e grazie per averla scritta apposta per noi.
Grazie a te Matteo, è stato un vero piacere sentirti.
Se per caso vai a Sanremo e hai voglia di raccontarci che cosa hai provato, ci farebbe molto piacere.
Va bene, ti ringrazio.
A presto, ciao Claudio, grazie.
Ciao a tutti, ciao.
La Home to You, questo brano di Kate Le Bon, e ora lasciamo la parola ad Andrea Loreni, che nella sua analisi si è soffermato su un punto ben preciso, che sono le suore di questo luogo. Ognuno di noi ha avuto, credo, nella propria infanzia, quando insomma le suore erano un pezzo importante della vita dei bambini, quando gestivano istituti, scuole, eccetera eccetera, può avere alcuni rapporti molto conflittuali, altri rapporti molto amichevoli. Credo che Andrea abbia avuto un rapporto un po' conflittuale con le suore e probabilmente dalla storia di Claudio ha tratto proprio quell'elemento.
Da questa esperienza quasi estrema alle colonie, Claudio porta a casa la capacità di accettare percorsi lavorativi all'estero, la capacità di allontanarsi da casa senza nostalgia. Ma lui, non lo so, sicuramente la nostra cultura attuale porta a casa da quelle suore cattive e quindi da quella cultura del peccato cattolica un rapporto con l'errore e con lo sbaglio, addirittura un concetto di errore e di sbaglio. È una postura verso questo errore e sbaglio decisamente, secondo me, erronea. E lo vediamo nell'umiliazione del bambino che fa la pipì a letto. Non riusciamo a non indicare le cose che non vanno, non riusciamo a non evidenziare e sottolineare l'errore nella falsa illusione di fare migliorare. In questo modo magari sì, il bambino non avrà più fatto la pipì a letto, ma mosso da paura, e quindi non sarà veramente un bambino, come dire, libero e sereno, ma sarà un bambino e un adulto terrorizzato che riproporrà il terrore come metodo educativo.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola In Colonia, facendo un po' di ricerche su questo tema, abbiamo trovato un sito che si chiama archivioastigiani.it. È un archivio che contiene gli articoli usciti su una rivista che ha lo stesso nome del sito, ovviamente, e che ha a che fare con Asti, quindi con il Piemonte. E tra i vari pezzi spiccava uno di questi, che era pieno di memorie e di racconti delle colonie che i bambini di Asti e della provincia frequentavano in estate, proprio lì, nella vicina Liguria. L'articolo si intitola Quelle estati che profumavano di Colonia, di Sergio Miravalle. State con noi. L'idea di inviare in vacanza estiva gruppi di bambini organizzando la loro villeggiatura ha storici precedenti in Italia, nelle organizzazioni cattoliche scout e nelle colonie statali allestite dal fascismo negli anni 30. A queste si sono aggiunte le colonie aziendali organizzate dai grandi gruppi industriali per garantire un periodo di mare o di montagna ai figli dei loro dipendenti.
A scarruffare i capelli, a completare i lacri, provvede l'unanime esultante tuffo nel mare, con scuola di crawl e job sui campi delle onde. A Cervia l'Adriatico non è davvero la marittima. Tomasino si diverte come se...
La Fiat aveva le sue colonie nelle torri di Marina di Massa, ottime e organizzatissime quelle della Olivetti o della Montecatini e più di recente anche dell'Enel o della Stipel, la società dei telefoni. Su questo impulso, negli anni della ricostruzione post-bellica e del successivo boom economico, l'Unione Industriale di Asti ha finanziato per 32 anni un mese di soggiorno estivo per i figli dei dipendenti. Ogni azienda si faceva carico dei propri, scegliendo il mare della vicina Liguria. Alle maggiori imprese dell'astigiano si è aggiunta anche l'amministrazione provinciale con le stesse modalità. Il primo approccio di questa colonia astigiana col mare è stato a Spotorno, nell'estate del 1952. L'ospitalità era ricavata in un ex convento piuttosto mal ridotto e le gite avvenivano con il cosiddetto traballero. Era un reperto post bellico, un pulmino aperto in legno su gomme trainato da vecchi cavalli. Per le quattro estati seguenti, dal 53 al 56, la colonia alloggiò in un edificio appena costruito, denominato La Gioiosa, a due passi dalla spiaggia di Borgio Verezzi.
Una nuova colonia modello per i figli degli operai dell'industria. Si è aggiunta alle 100 e 100 consorelle.
In questo quadriennio vennero gettate le basi di un'organizzazione coloniale che si rivelò tanto efficace da restare praticamente la stessa fino al 1970, anno in cui terminò la direzione di Ida Conti Piano. Dal 57 all'83 l'ospitalità fu attivata a Bordighera nel nuovissimo e mastodontico edificio affittato per un mese dagli industriali di Lecco. Campeggiava sui tetti l'acronimo EASIL, Ente Assistenziale Sociale Industriale Lecchesi. Il sito, vastissimo, comprendeva l'utilizzo esclusivo di un grande parco sul fianco della collina. Il mare era raggiungibile attraverso un sottopasso che consentiva di superare il traffico dell'Aurelia. La spiaggia era, come oggi, sassosa e addossata al muro della ferrovia, che serviva anche da appoggio per una struttura in tavolato in legno, adattata come sosta ombreggiata e spogliatoio. Gli assistenti avevano turni di servizio estesi. Un giorno una notte, un secondo giorno, una notte di riposo in cameretta. La notte in camerata veniva dunque effettuata da una sola assistente, in alternanza con la collega. Durante la notte però passavano almeno due turni di ronda, effettuati dalla mitica Tota Teresa, era l'ex direttrice dell'orfanotrofio Vittorio Alfieri di Asti, storica consolatrice di ogni pena e perplessità, accompagnata da una turnista o dall'assistente sanitaria. Quest'ultima era solitamente una crocerossina, aiutata, se del caso, da rinforzi locali. Ogni mattina giungeva da Bordighera un pediatra, il dottor Pastor, per le visite. La colonia marina ha continuato a funzionare sempre a Bordighera fino all'83. A conti fatti, alcune migliaia di bambini astigiani, di età compresa fra i 6 e i 12 anni, sono passati attraverso questa esperienza che sicuramente ha avuto un impatto sociale importante, creato amicizie e un patrimonio di ricordi in comune. Le bambine erano raggruppate in squadre che portavano nomi marini: stelline, conchigliette, ondine, coralline, meduse e sirenette. Per i maschietti, stesso criterio di età, ma con i nomi diversi: granchiolini, gamberetti, gabbiani, delfini, marinaretti e lupi di mare. La giornata tipo in colonia era scandita da orari precisi: sveglia 7:30, cui seguiva la pulizia personale, e alle 8 adunata, preghiera, alzabandiera. Dalle 8:15 alle 8:45 colazione, dalle 9 alle 10 attività in spiaggia, dalle 10 alle 10:15 cura elioterapica, dalle 10:30 alle 11:30 bagno, divisi in squadre e salvo rare eccezioni sempre nello spazio delimitato dalle corde in acqua. Alle 11:45 rientro in colonia, gabinetti e pulizia mani, 12:30 pranzo, dalle 14 alle 16 riposo. Alle 16 sveglia, 16:30 merenda, dalle 17 alle 18:30 attività varie di squadra nel parco o passeggiata, 18:30 pulizia mani, 19 cena, 19:30 ricreazione, 20:30 canto e preghiere, una volta a settimana al cinema, alle 21 riposo. Dalle 21:15 silenzio. Ricordo il giorno della doccia. Era settimanale, scrive nelle memorie una donna che ha vissuto quegli anni di colonie. Ci facevano portare i nostri lenzuolini in modo da asciugarci con quelli, dato che ce li avrebbero cambiati per la sera. Il piacere era doppio se andava a letto puliti in lenzuoli freschi di bucato. Nel tardo pomeriggio c'era l'ammaina bandiera. È sera, il sole è appena tramontato, un lieve venticello fa oscillare il pennone e gonfiare d'aria la bandiera. Questa sera tocca a noi marinaretti far parte del picchetto d'onore per la cerimonia e ne siamo fieri. Al comando la bandiera scende dal pennone e noi sull'attenti la salutiamo. Intoniamo con voce commossa il canto «Quando sul mare scende la sera» e intanto il bel drappo si affloscia, morbido e smagliante, nei suoi fulgi di colori.
Dopo le abluzioni mattutine, lindi e impettiti, inquadrati con perfetta disciplina, i piccoli ospiti hanno assistito al rito dell'alza bandiera.
In quel mese di agosto, lontani dalla calura, dalle nostre campagne o dalle strade cittadine asfaltate, oltre a godere dell'azzurro del mare, del verde del parco, c'era anche l'impegno per preparare saggi di canto e danza in occasione della visita delle autorità. E poi venivamo portati a camminare in campagna, su, per le fasce coltivate a fiori, e cantavamo cori percorrendo sentieri e costeggiando serre. Scrive un bimbo che si firma Vecchio Lupo. Anche per l'ultimo giorno di permanenza, malgrado le molte cose da fare, la signora direttrice ha riservato alle squadre dei lupi di mare e dei marinaretti una sorpresa graditissima. Una gita sui monti. È stata una gita breve, di un'ora appena, ma quante cose ci ha permesso di vedere. Ci siamo, tra l'altro, fatta un'idea di come e cosa si coltiva in questi luoghi. Tutta la coltura è a base di fiori, di piante ornamentali, ulivi e piante di agrumi. La montagna sale a gradinate e su ogni gradino, in ordine perfetto, sono coltivati garofani, margherite e rose. Una pennellata di colori e profumi che sono rimasti nel cuore. Tra quei bambini c'è stata anche una futura cantante lirica che ricorda così quei giorni. A Bordighera per un solo anno ci sono andata anch'io, avevo 7 anni, ma è un'esperienza viva nella memoria. E dire che per me non era stata una vacanza particolarmente felice. Non volevo lasciare la mia famiglia, che però aveva insistito parecchio per convincermi, descrivendomi quel soggiorno come una delle vacanze più belle che avrei potuto immaginare. Quelle cose non andarono così. Quel mese di agosto fu per me una specie di punizione. Pur trovandomi in un luogo bellissimo, sentivo terribilmente la mancanza della mia vita di città e delle mie amichette. Non giocavo, non mangiavo quasi nulla, ma aspettavo con ansia il momento in cui avrebbero distribuito la posta per scoprire se ci fosse stata una lettera per me. Ricordo che nella mia mente di bambina programmavo fughe rocambolesche ogni volta che le assistenti ci accompagnavano alla spiaggia passando vicino ai cancelli della grande villa che ci ospitava. Non posso dire dunque di avere un ricordo bello, ma con il tempo ho rivalutato quell'esperienza che mi fece andare per la prima volta lontano da casa e mi costrinse a crescere. Oggi penso che quella di organizzare le colonie estive fu un'idea brillante e dava l'opportunità di mandare i figli al mare con una spesa minima e in totale sicurezza. Loro sono i Beatles che cantano There is a place, cioè c'è un posto, mentre la piccola antologia di storie che vi abbiamo raccontato per darvi un panorama di quelle colonie, l'abbiamo trovato su un sito che si chiama archivioastigiani.it, lo aveva scritto Sergio Miravalle, il titolo era Quelle estati che profumavano di colonia. Ci sono chiaramente pareri discordanti, è un po' come il militare, alcuni lo ricordano come un anno straordinario, altri invece una roba terribile, forse perché come tutte le cose in cui sei obbligato ad andare, in cui sei forzato ad andare, ad alcuni va bene, invece ad altri un pochettino meno. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia seriale originale che abbiamo iniziato ieri, che è la storia di Stefano.
Matteo Caccia racconta.
Ieri abbiamo cominciato la nostra ultima storia seriale originale della stagione, quella del nostro ascoltatore Stefano. Si parte in una caserma militare a Roma, la sera del 23 novembre del 1980. Il giorno in cui la terra ha tremato per 90 secondi circa in Irpigna, spazzando via, come sappiamo, quasi tutto. Stefano ancora non sa nulla di quello che è accaduto. Sa che qualcosa è successo, ma non sa ancora cosa. I suoi superiori hanno chiamato dei nomi di militari che dovranno partire e lui non è tra quelli. C'è però un ragazzo delle montagne che lui conosce e sa che se questo ragazzo, che aveva una licenza, dovesse davvero partire, perderà tutto quello che ha, le sue mucche e i suoi pascoli. Stefano è di fronte a una scelta. Ecco, ripartiamo da qui.
Io sono furiere di questa compagnia e quindi conosco la vita delle persone che girano intorno a me. Vedo questo ragazzo piccolino, minuto, che trema perché sa o sospetta che non potrà partire il giorno successivo per la sua licenza e quindi non saprà sicuramente a chi far gestire le sue mucche.
Faccio un inciso, a parte per i raccomandati e i figli dei politici, i figli dei ricchi e i pochi, pochissimi che realmente ne hanno bisogno, il servizio militare strappa dal suo ambiente una persona e la tiene, per me senza alcun motivo, nel calderone dell'inutile. Non importa se dovrà chiudere un negozio, perdere esami o fare morire le bestie dalla stalla. Non importa se il suo aiuto serve alla sua famiglia. Serve che rimanga lì per un anno. Questo le persone normali. I raccomandati invece avranno un anno da aggiungere al computo per la pensione, riceveranno l'attestato di cosa non si sa e non dormiranno mai in camerata, con tanto di stipendio. Torniamo al cortile della caserma. Chiamo il ragazzo di Sondrio e gli chiedo se vuole fare a cambio con me.
Conoscendo la situazione di questo ragazzo di Sondrio e vedendo la sua preoccupazione, decido di farmi mettere al suo posto nell'elenco delle persone che vengono richiamate o richieste. Non è una sorta di volontariato, è un desiderio di fare in modo che questa persona abbia la sua licenza e la possa vivere tranquillamente. E quindi vi faccio scrivere il mio nome nella lista delle persone, diciamo, convocate.
Mi sorride, non è convinto, ma gli confermo la cosa. Non gli sembra vero. È un ragazzo di montagna, introverso. Scappa via con un grazie che percepisco in un sussurro. Mi avvicino alla lista e chiedo al sottotenente di cambiare il nome. Non mi chiede neppure il perché, il suo compito è di riempire i mezzi, il resto non gli interessa. Adesso sono nel gruppo, siamo in 11 e di gruppi ce ne sono altri in giro. Sono le 3 del mattino, siamo praticamente in pigiama, tutti in attesa di sapere qualcosa.
Il fatto di essere tutti nel cortile, ma soltanto alcuni separati in gruppi di 10 o 11, ci lascia un po' perplessi perché non sappiamo esattamente cosa vuol dire. Ci sono camion, sono tutti accesi perché quello che non manca è lo spreco nell'esercito, quindi sono accesi da ore e siamo lì in attesa, non sappiamo le risposte, non facciamo neanche le domande quindi perché non sappiamo cosa chiedere. E secondo me non lo sanno neanche i sottufficiali, non hanno idea di perché. Hanno avuto quest'ordine e sono lì.
Ci viene ordinato di salire in camerata a prendere il cappotto, niente zaino. Verremo accolti in un'altra caserma e quindi ci forniranno di tutto. Ridiscesi troviamo i camion con i motori accesi che ci aspettano, ci sistemiamo nel modo migliore sulle panche di legno in attesa di partire. Questi mezzi militari sono stati studiati sicuramente da gente che odia i soldati. I camion non hanno un telo, o forse lo avevano, che chiude la parte posteriore e il fumo emesso dallo scarico entra direttamente nei polmoni dei soldati che sono seduti. Inoltre, i teli che coprono le parti laterali non stanno fermi durante la marcia e quindi, oltre a sbattere come vele abbandonate, permettono al freddo di entrare. Dopo un po' si parte e imbocchiamo l'autostrada.
Si sale sui camion spinti, quasi buttati all'interno dei camion, fa freddo. Il telone dietro non chiude e sui lati entra aria e si parte. E si parte verso non si sa dove, perché è buio e non sappiamo, non vediamo fuori. Si imbocca l'autostrada e capiamo che andiamo a sud. Immaginatevi che ci saranno 20-30 camion con davanti una jeep e in fondo un'altra jeep, forse un'ambulanza, adesso non mi ricordo. E si va nella notte in autostrada.
La datura è intorno ai 30 all'ora, è uno strazio. La colonna è lunghissima, circa 30 mezzi, e in testa e in coda ci sono delle vetture leggere con i responsabili. La direzione la comprendiamo perché è l'autostrada che porta a sud, a Napoli, ma dopo 5-6 ore di viaggio notiamo un rallentamento e poi la colonna si ferma sulla corsia di emergenza. Stiamo fermi un paio d'ore, poi si riparte e prendiamo la prima uscita. Ma contrariamente a quello che tutti pensavano, ovvero di essere arrivati, la colonna di mezzi si inserisce di nuovo sulla stessa autostrada, questa volta però nel senso opposto, prende di nuovo la strada per Roma.
Forse non ci si ricorda bene di cosa è l'esercito 40 anni fa. Non credo che ci sia una testa nell'esercito, c'è soltanto una sequenza di documenti che fanno viaggiare questa macchina. Ci fermiamo a metà strada, forse a metà strada, e torniamo indietro. Di fatto, dopo aver passato ore e ore sul camion, si passano ore e ore per tornare indietro tutta la colonna e prendere un documento che ci autorizza a ritornare sui nostri passi per andare nella direzione dove dovevamo andare prima. È un assurdo? Non lo so, però è così. Cioè, l'esercito è ottusità, era ottusità. Forse adesso è cambiato, adesso c'è un esercito professionale, eccetera. Là eravamo proprio una cozzaglia di persone buttate allo sbaraglio,
Altre 6 ore alla stessa esasperante velocità. Si torna in caserma. Non ci permettono di scendere, alcuni di noi hanno bisogno del bagno, magari di mangiare qualcosa. Niente. Dopo una ventina di minuti si riparte, stessa autostrada, verso sud, stessa esasperante lentezza.
Si torna indietro solo per prendere un foglio di carta sul quale c'è scritto che siamo autorizzati ad andare in quella direzione. Preso il foglio di carta, tutta la colonna riprende la marcia e ci si va verso il sud.
Sapremo poi che questo ritorno alla base è stato causato da una dimenticanza di un documento da parte di qualcuno. Documento che deve seguire ogni colonna di mezzi che esce dalla caserma e senza la colonna non può viaggiare. Non è neppure previsto che torni solo il responsabile della colonna, ma deve essere tutta la colonna che torna indietro. Dopo più di 20 ore di viaggio, arriviamo in città, in una caserma di periferia, una cittadina sul mare. Non è possibile andare in mensa perché nessuno ha organizzato la cosa, rimane aperto lo spaccio, ma in pochi si sono portati in tasca del denaro, quindi ci si arrangia con un paio di merendine. La notte la passiamo su materassi senza coperte e ovviamente senza lenzuola. È ovvio che non staremo lì molto, pertanto nessuno ci considera e ci lasciano soli senza alcun conforto, segno che siamo di passaggio.
Allora, viene voglia di fare delle domande o protestare nei confronti di chi si sta organizzando questo tour. Però in effetti non sai a chi chiedere perché la risposta potrebbe essere non lo so. E non è permesso di protestare, di conseguenza accettiamo, siamo fermi su questo camion e si va.
I say you fit in, never release yourself. Colonial mentality.
If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself.
If it's so, them they do, them they overdo all
the things in them they do.
He be so.
Be so, them they do, them they do, them they overdo all the things in them they do.
He be so.
He be so, them they do, them they think he said they better pass them, brother. No, be so.
He be so.
He be so, them they do, them they think he said they better pass them, brother. No, be so.
He be so.
The thing with black no good. Now foreign things, them they like it, no, be so.
La chiudiamo con Fela Kuti questa puntata, Colonial Mentality, cioè la mentalità coloniale, che non è esattamente, diciamo, la stessa definizione delle colonie di cui abbiamo parlato, ma tant'è. Ringraziamo il nostro Luca Micheli per la vicinanza dei termini, l'assonanza dei termini tra colonia e coloniale. Ringraziamo però anche tutto il resto della redazione, che sono Anita Panizza, che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, che in questo caso cura anche la storia originale. Ringrazio moltissimo il nostro Paulino Corleoni, che rende possibile che il suono di questo programma sia così sublime. Ora diamo la linea al GR, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!